Pace, democrazia, partecipazione. Mattarella invita a coltivare ogni spiraglio nei conflitti. Nel suo discorso di auguri alle alte cariche dello Stato, le spese militari però sono necessarie, dice il Presidente. Nel suo intervento l'Europa come strada da percorrere senza ripensamenti e temi come l'astensione in aumento alle elezioni. Al Senato si vota sulla manovra, tra le notizie di oggi il ritiro di un emendamento sul condono edilizio e l'approvazione di una tassa sui pacchi da paesi esterni all'Unione Europea. Al centro dell'attenzione però ancora le pensioni, poche ore fa la cancellazione del contestato intervento che aumentava l'età di uscita dal lavoro. Ucraina, Zelensky ringrazia i leader europei per il prestito da 90 miliardi, l'intesa prevede un finanziamento per 2 anni garantito da Eurobond, come si fece per il Covid. La soluzione è trovata dopo lo scontro sugli asset russi, che restano congelati ma non verranno utilizzati. Accordo di libero scambio UE-Mercosur, la firma definitiva è il 12 gennaio in Paraguay, questo almeno l'obiettivo di Bruxelles. Ora 3 settimane di serrate trattative sulle clausole di salvaguardia per superare il veto francese e i dubbi di Italia, Polonia e Ungheria. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30, quasi un programma politico. Nel pomeriggio Sergio Mattarella ha tenuto il suo discorso di auguri alle alte cariche dello Stato e ha parlato di temi come la pace, la democrazia, la partecipazione, la povertà, con riferimenti sia alla situazione italiana sia a quella internazionale. L'inviata Anna Bredice.
Pace, democrazia, dignità delle persone, l'Europa dei valori democratici e poi l'annuncio di quello che sarà uno dei temi che il Capo dello Stato affronterà nell'anno che inizierà tra poco, le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il discorso per gli auguri di Natale alle cariche dello Stato ha toccato i temi e gli snodi più importanti attraversati in questo anno, ma quello che più sta a cuore al Capo dello Stato è la difesa del modello delle democrazie europee, sfidato da Stati, dice testualmente, che esprimono in evoluzioni autoritarie, forse il riferimento è a quell'Europa che nelle scorse settimane sembrava finita in una morsa a tenaglia tra paesi che esprimono entrambi pulsioni autoritarie, la Russia e gli Stati Uniti. La democrazia è più forte dei suoi nemici, è uno dei passaggi più importanti del discorso. Pace è quello che Mattarella si augura sempre in ogni intervento che ha fatto in questi anni attraversati dai due conflitti in Ucraina e Medio Oriente, una pace giusta per la quale chiede di consolidare ogni spiraglio che si va aprendo e su questo spinge per una difesa europea. Il tema, ammette Mattarella, non è popolare, ma la spesa per la difesa è necessaria, dice, sia per la sicurezza nazionale che europea. Parole attuali, vista la differenza di vedute sul prossimo decreto di aiuti militari a Kiev, sia dentro al governo che nell'opposizione. Mattarella parla di temi anche più nazionali, la necessità che su grandi questioni che hanno a che fare con le scelte strategiche si realizzi una collaborazione. Il modello amico-nemico, che è quello più cavalcato da Meloni, produce l'estraneità alla politica, dice, l'astensione per il Quirinale è una grande preoccupazione. Si complimenta con il governo per la tenuta dei conti pubblici, c'è subito un ma però, la condizione di crescente povertà di molte persone, i salari bassi, la condizione economica e sociale delle donne, temi importanti che sono tra i più assenti nella legge di bilancio, oggetto di uno scontro tutto interno alla maggioranza. Linea allo studio.
Al Senato si sta votando sulle proposte di modifica della manovra economica. Nel pomeriggio il Movimento 5 Stelle ha annunciato il ritiro da parte della destra di un emendamento che avrebbe riaperto il condono edilizio nazionale approvato nel 2003. Tra le altre novità di oggi, l'approvazione della tassa di 2 euro sui pacchi di valore fino a 150 euro in arrivo da paesi esterni all'Unione Europea. Al centro dell'attenzione resta comunque il tema delle pensioni, dopo l'inserimento di un aumento dell'età necessaria per lasciare il lavoro che aveva causato grandi polemiche e che è stato eliminato poche ore fa. Daniele Manca è un senatore del PD e fa parte della Commissione Bilancio che sta esaminando la manovra.
Stanno raschiando il fondo del barile perché le loro politiche economiche non determinano crescita. Dentro questo fallimento colossale, dove alla fine l'Italia non cresce, e sono stati costretti a pensare a gettito nel 2031-32, riducendo e indebolendo il sistema previdenziale del nostro paese e quindi peggiorando la Fornero. È chiaro che Salvini non la poteva leggere, ma quella manovra l'ha scritta Giorgetti con la Meloni, quindi è evidente che lo scontro è in casa Lega, perché stanno raschiando il fondo del barile e non sanno come fare a correggere le loro politiche economiche sbagliate.
Veniamo all'Ucraina. All'indomani dell'accordo europeo per il prestito da 90 miliardi a Kiev, il presidente Zelensky ha commentato in modo positivo. Si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza, ha detto da Varsavia, dove oggi era in visita. A Bruxelles, dopo una giornata fiume di trattative, la soluzione trovata consente di finanziare l'Ucraina, ma senza toccare i beni russi congelati. Lo strumento utilizzato è invece quello che per la prima volta era stato usato per il Recovery Fund dopo il Covid. L'Unione Europea emetterà titoli di debito garantiti dal bilancio comune per appunto 90 miliardi. Una soluzione che supera le resistenze politiche e i dubbi tecnici e giuridici che l'uso dei beni russi sollevava. Il servizio da Bruxelles.
Il bilancio di uno dei consigli europei più decisivi degli ultimi anni ha un chiaro scuro sull'accordo per garantire il prestito all'Ucraina da 90 miliardi di euro per i prossimi due anni. Partiamo dagli aspetti positivi. Il primo è sicuramente aver dato una risposta a Kiev per la copertura dei due terzi del buco di bilancio previsto. Poi la soluzione trovata. Il prestito con emissione di debito comune, sfruttando i margini di manovra del bilancio UE, ha lo stesso carico politico della risposta al Covid. Ci si è arrivati aggirando l'ostacolo del veto di Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, a cui è stato concesso di non partecipare. E infine la questione degli asset russi, perché se è vero che è naufragata come soluzione finale, in ogni caso tutta la discussione ha portato al loro congelamento a tempo indeterminato e ora non ci sarà più il ricatto semestrale di Orbán. Gli asset però aprono anche il capitolo più controverso. Per settimane questa opzione era stata presentata come l'unica davvero sul tavolo, e invece non era così. Le resistenze del Belgio erano fondate, un fallimento di Euroclear non è affrontabile, e le garanzie sulle coperture illimitate hanno inchiodato Germania e i paesi frugali, che sono i veri sconfitti, visto che hanno dovuto approvare il debito comune, non proprio il loro cavallo di battaglia. E poi c'è von der Leyen, che è andata oltre quanto doveva fare, presentare opzioni. Ha scelto con forza la strada degli asset e ora si espone alle critiche di chi temeva che con questo atteggiamento abbia dato a Mosca un'altra leva evitabile per deridere un parziale fallimento dell'Unione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Putin da parte sua ha definito una rapina l'uso degli asset russi per finanziare Kiev, cosa che poi è stata accantonata, come abbiamo detto. Il presidente russo oggi ha tenuto il tradizionale discorso di fine anno durato oltre tre ore, ha parlato ovviamente della guerra e anche della situazione economica russa. Sentiamo lo storico, esperto di Russia, Giovanni Savino.
Se si parla di pace e guerra non vi sono elementi di novità, sembra esserci la stessa linea che Putin aveva più volte in queste settimane portato avanti e così via. Quello che è interessante sono i ragionamenti in campo economico, dove Putin ha sostenuto come l'innalzamento dell'NDS, ovvero questa specie di IVA russa, era necessario per bilanciare i conti, ma che non sarà in eterno, e come ha sottolineato anche la necessità di far emergere l'economia sommersa proprio affinché il gettito fiscale sia maggiore in Russia. Ricordiamo che la Russia ha sempre avuto un regime fiscale molto neoliberista, tant'è che lo stesso Matteo Salvini più volte ha citato la Russia come esempio per la flat tax, e oggi però si è trovata a innalzare. Questo è molto interessante anche perché Putin ha ammesso che vi è un rallentamento dell'economia, ma secondo Putin è tutto già stato previsto dalle autorità governative.
Dopo il nulla di fatto per il veto non superabile di Francia e Italia al Consiglio europeo sull'accordo di libero scambio tra Unione europea e paesi del Mercosur, oggi la Commissione ha indicato una nuova data. Il trattato sarà ufficialmente firmato il 12 gennaio in Paraguay. In queste settimane saranno implementate le cosiddette clausole di salvaguardia richieste dal settore agricolo, per lo più compensazioni economiche per la perdita di quote di mercato. Ma cosa prevede l'accordo e che impatto avrà? Sentiamo Diana Santini.
26 anni di negoziati e ora un supplemento di 3 settimane di trattative serrate, sostanzialmente tutte interne all'Europa, per arrivare a metà gennaio alla creazione dell'area di libero scambio più grande del mondo. Un mercato unico senza dazi da 700 milioni di consumatori. La Commissione stima che a regime l'accordo si tradurrà in una crescita del PIL europeo dello 0,05%. Poco tanto dipende da punti di vista paesi e settori. Per la grande industria, compresa quella dell'auto, per la chimica e la farmaceutica o per il settore della moda, l'accesso senza tariffe e burocrazia a un mercato tanto ampio sarebbe una manna. Berlino, anzi, lo considera l'unica vera possibilità di sopravvivere alla morsa cinese da una parte, trampiana dall'altra, con rischi modesti o nulli di concorrenza dai paesi sudamericani. Per il settore agricolo, di cui si sono fatti portavoce Francia, Italia e altri, le cose sono più complicate. Il principale interesse dei paesi Mercosur è infatti esattamente ampliare il mercato dei propri prodotti alimentari, soprattutto bovini, pollame, zucchero, soia. La preoccupazione sia della grande industria alimentare sia dei piccoli produttori agricoli è che l'Europa sia inondata di cibo a basso costo, frutto di regole meno stringenti, per esempio sui pesticidi, sui farmaci, sul cosiddetto benessere animale, e costi del lavoro inferiori. Infine, ma nessuno sembra badarci troppo, ci sarebbe la questione ambientale, con i rischi di deforestazione che un aumento della produzione alimentare in Brasile potrebbe comportare per l'Amazzonia.
A Gaza oltre 1000 pazienti sono morti in attesa di evacuazione medica, l'ha denunciato oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, specificando che la cifra probabilmente è sottostimata, invitando i paesi ad accogliere persone malate dalla striscia e Israele a consentire la loro uscita. A Gaza è andato oggi in visita il patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa. Ricostruiremo la scuola, ricostruiremo tutto, siamo radicati qui, la nostra vita è qui e qui resteremo, ha dichiarato Pizzaballa. A Miami, negli Stati Uniti, oggi si svolge l'incontro tra i paesi mediatori, Qatar, Egitto e Turchia, e il delegato statunitense Steve Witkoff. Si tratta del colloquio di più alto livello da quando è entrata in vigore la tregua, 2 mesi e mezzo fa. La discussione verte sul passaggio alla fase 2 del piano Trump. Quali sono i principali ostacoli? Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
La questione potrebbe essere rimandata dopo Natale, quando in teoria Netanyahu dovrebbe incontrare Trump personalmente, però adesso la questione ha 3 ordini di fattori. Allora, innanzitutto il primo fattore è la cosiddetta yellow line. La yellow line è quella sulla quale si sono verificate più violazioni del cessato il fuoco da parte di Israele, e quindi la questione è capire questa yellow line dove si allunga, dove finisce. La seconda questione è quella che riguarda il disarmamento di Hamas, la presenza di Hamas, e quindi qual è la forza sulla striscia che in qualche modo avrebbe un'operazione in mano alle operazioni di polizia. Terzo, ma non ultimo, perché in realtà è molto urgente, veramente molto urgente, l'ingresso degli aiuti nella striscia, perché in questi giorni c'è stata una tempesta, ci sono stati dei morti, tra l'altro dei neonati, per assidramento. Quindi diciamo che questi 3 elementi sono già abbastanza per far capire che questo cessato il fuoco sta andando in maniera abbastanza lasca, ma soprattutto che si ha poca idea di come far andare avanti le cose successivamente.
Una serie di ONG italiane ha lanciato un appello che riguarda il Sudan, dove la guerra, iniziata nel 2023, ha già causato almeno 150.000 morti. Il testo ricorda che secondo l'ONU nel paese è in corso la peggiore crisi umanitaria del mondo e denuncia che le parti in conflitto hanno usato armi esplosive ad ampio raggio in aree densamente popolate. Numerose indagini indipendenti, si legge nell'appello, documentano il sostegno degli Emirati Arabi ai paramilitari che combattono contro l'esercito regolare, accusati di usare la fame come arma di guerra e di attaccare civili e infrastrutture mediche. Nonostante questo, l'Italia continua a autorizzare esportazioni militari verso gli Emirati, dicono le ONG, chiedendo al governo di sospendere le vendite di armi al paese arabo e ad altri stati coinvolti e di impegnarsi su temi come gli aiuti e i corridoi umanitari. Rossella Miccio è presidente di Emergency, una delle organizzazioni firmatarie.
Noi abbiamo pensato che fosse urgente e necessario sollecitare sia le autorità, il nostro governo, sia i media a focalizzare un po' di più l'attenzione sul Sudan, su quello che sta succedendo ormai da 2 anni e mezzo, con piani di risposta umanitaria però regolarmente sottofinanziati. Quindi volevamo ricordare anche alle nostre autorità gli impegni presi verso la popolazione sudanese dal punto di vista umanitario, ma anche da quello politico, perché bisogna unire gli sforzi per arrivare ad una soluzione diplomatica e soprattutto, per quel che riguarda la responsabilità italiana, verificare a chi vendiamo le nostre armi e poi queste armi dove vanno, dove arrivano. E l'altra cosa poi invece è una sollecitazione verso i media per portare alla luce dell'opinione pubblica la tragedia che il popolo sudanese sta vivendo, oltre 12 milioni di di persone costrette a lasciare le proprie case, a subire qualsiasi genere di violenza, di crimini, vengono bombardate in continuazione scuole, ospedali, strutture civili. Pensiamo che sia doveroso restituire dignità a queste persone e parlare del conflitto sulla mente.
Negli Stati Uniti nelle prossime ore il Ministero della Giustizia pubblicherà diverse centinaia di migliaia di documenti su Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minori, è morto suicida in carcere. L'ha detto il viceministro Todd Blanche, lasciando capire però che una parte delle carte resterà segreta ufficialmente per tutelare le vittime. Poco fa dal Partito Democratico statunitense sono arrivate reazioni critiche, con l'accusa di violare la legge non pubblicando tutti i documenti. Il caso Epstein ha ammesso e sta mettendo in difficoltà Trump per il suo legame con il finanziere. Negli scorsi mesi il presidente si era opposto alla pubblicazione delle carte per poi cambiare idea dopo forti proteste dal suo elettorato, la cosiddetta base MAGA, e dallo stesso Partito Repubblicano. Era l'ultima notizia del giornale radio, la prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.